In diretta su 105 Live.
Poteva essere un talk show.
Quello che avresti sempre voluto sentire,
ma che non hai mai avuto il coraggio di ascoltare.
In studio
Antonella Palermo.
Rifiuti in Campania, seconda parte. Riprendiamo il viaggio da dove lo abbiamo lasciato ieri, Terzigno, a ridosso della recinzione con filo spinato che circonda la discarica.
Sono zampilli di percolato che fuoriescono e emanano una puzza esagerata, come potete pure sentire voi. I gabbiani a volte scendono a valle quando hanno fatto qualche lavoro di copertura di momentanea, però qua sempre, la zona è sempre piena di gabbiani e di mosche soprattutto, perché comunque le mosche vanno dove c'è puzza di sporchizia.
Ma lei dove abita rispetto
giù,
a questo?
Giù a 300 metri qua, poco vicino, la linea d'aria sono 300 metri.
E c'ha pure un po' di terra?
No.
I prodotti?
I prodotti sono deformati, per esempio i limoni sono di varie forme, non prendono più la forma del limone, dentro non esce niente, i pomodori escono marci, le albicocche ma non si capisce proprio, cioè sono frutti che non hanno più identità, non hanno più niente.
Lei che lavoro fa?
Io purtroppo al momento sono disoccupato, è perché comunque qua c'è anche il problema grosso del lavoro, come si sa. Qui viviamo la nostra vita condividendo con la puzza, con la spazzatura, con l'inquinamento che ci stanno, comunque ci devasta la salute.
E che sta vita sono va, ti vecchiavanno rinta chiesa con una patria e a paura sta morta che non ce vola sa. Terra mia,
tu sei. Lei ha sempre abitato qua?
Sì, è da una vita, ci sono nato. Magari purtroppo i nonni nostri non si sono mai fatti sentire, o perché magari lo facevano più in modo nascosto. Magari adesso che i giovani cominciano a capire l'entità del disagio che stanno provocando e si sta facendo sentire un po' la popolazione.
Ma lei cosa vorrebbe che qui succedesse?
Io vorrei, ma non solo nel mio posto, perché capisco che come al mio posto ce ne sono tanti altri. E praticamente vorrei che le istituzioni facessero qualcosa per trovare una soluzione a questi piani rifiuti che cacciano sempre soluzioni negative, magari non danno mai l'opportunità di far vedere che si muovono in senso giusto, trovano sempre la soluzione su discariche, inceneritori e quant'altro che porta anche comunque economicamente nelle loro tasche, porta a riempirle, collaborando comunque con la Comorra. Penso che questa è una cosa ovvia e palese, perché si vede, queste cose si possono fare solamente attraverso la Comorra. Su un parco nazionale c'è una grossa corruzione, perché non si può fare, non si può costruire una cosa del genere, una discarica, che nemmeno adibita a una discarica, è semplicemente un fosso dove mettono la spazzatura di ogni tipo e di ogni regione pure. È ovvio che se presidiano i militari c'è qualcosa di da nascondere, quindi c'è illicità.
Siamo in linea con l'assessore all'ambiente della regione Campania, saluto Giovanni Romano, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio a voi.
Ieri lei ha partecipato ad una riunione a Bruxelles sul piano dei rifiuti regionale. Ecco, ci vuole dire brevemente gli obiettivi di questo incontro e com'è andata?
Beh, è andata benissimo, perché l'obiettivo era quello di fare il primo punto dal punto di vista tecnico sulla struttura della pianificazione che noi abbiamo redatto e adottato. E sotto questo punto di vista abbiamo riscontrato da parte dei commissari e soprattutto della struttura tecnica della Commissione Ambiente un atteggiamento di grande collaborazione, ma soprattutto anche di condivisione, sia dei principi in base ai quali noi abbiamo strutturato il nostro piano e anche delle soluzioni tecniche che abbiamo immaginato sia nell'immediato per questo periodo transitorio che per la gestione ordinaria. Per cui sotto questo punto di vista io sono particolarmente soddisfatto e ritengo anche che questa sia la strada giusta che abbiamo, diciamo, di fatto intrapreso per avviare a risolvere definitivamente il problema della gestione dei rifiuti in Campania.
Cioè quale strada, in sintesi?
Beh, guardi, la strada è questa. Noi abbiamo un problema geomorfologico, cioè abbiamo difficoltà a realizzare discariche e mettendoci in linea con la stragrande maggioranza dei paesi europei, soprattutto di quelli che sono più avanti di noi, il piano punta sul recupero dell'energia attraverso la termovalorizzazione delle frazioni indifferenziate, cioè quelle che non possono essere ulteriormente riciclate. Punta su una spinta decisa verso i sistemi di raccolta differenziata di tipo domiciliare, porta a porta, per arrivare a raggiungere la percentuale del 50% entro la fine di quest'anno. Consideri che oggi la Campania è attestata con una media regionale del 32%, perché ci sono province molto più avanti come Salerno, Benevento e Avellino, punta a ridurre la quantità di rifiuti da smaltire con un programma molto ambizioso ma anche molto determinato di prevenzione e riduzione alla fonte, quindi con un'attività di educazione nei confronti dei cittadini per cercare di produrre sempre meno rifiuti e contemporaneamente, utilizzando l'impiantistica esistente con opportuni ampliamenti, superare il periodo transitorio. Questa strategia è stata condivisa dai tecnici della Commissione Ambiente, con i quali andremo a rincontrarci a giugno per approfondire alcune parti più strettamente tecniche, quindi con i progettisti del piano, e quindi proseguire su questa strada.
Parlava di termovalorizzatore, ieri alcuni cittadini hanno precisato che in realtà il termine tecnico termovalorizzatore non esisterebbe, bensì esisterebbero solo inceneritori. In ogni
Ma io
caso...
sono pronto a chiamarlo inceneritore, guardi. non penso che sia un problema lessicale.
Ok, allora l'inceneritore, quindi, secondo questo piano, secondo lei in particolare, condizione sine qua non, non se ne può fare a meno?
Assolutamente no, perché anche coloro che diciamo si sono lasciati un po' prendere dalla teoria di rifiuti zero sanno perfettamente che la gran quantità degli oggetti che ci circondano, che usiamo nella nostra vita quotidiana, una buona metà di questi oggetti non possono essere smaltiti se non attraverso o l'inceneritore o la discarica. Sono materiali compositi, purtroppo sono il frutto di un sistema economico nel quale viviamo, a meno che qualcuno non voglia dire che vogliamo cambiare modello di sviluppo, ma qualcosa può anche essere accettabile, ma non certamente darà frutti nell'immediato, e quindi noi sappiamo che il 50% delle robe che utilizziamo tutti i giorni non possono essere avviate a forme di riciclaggio. Aggiungo anche un'altra cosa. Dati scientifici, che sono quelli degli istituti nazionali, dell'ISPRA, ma lo stesso rapporto Eurostat, che noi abbiamo utilizzato per il nostro piano, ci confermano che sulle quantità di rifiuti delle frazioni cosiddette riciclabili che recuperiamo attraverso la raccolta differenziata, plastica, vetro, alluminio, banda stagnata e così via, beh, noi scopriamo che poi alla fine, quando ci va bene, il 40% di queste frazioni va effettivamente al recupero di materia prima e il resto diventa scarto, che finisce inevitabilmente o in un inceneritore o in una discarica. Quindi abbiamo bisogno nel lungo periodo di rivedere, riformare, riorganizzare l'intero sistema di produzione degli oggetti e quindi di quello che poi costituisce il rifiuto dopo averli usato, per poter arrivare ad ipotizzare sistemi di smaltimento differenti dall'inceneritore o dalla discarica.
Oh, lei dice che questo è possibile solo nel lungo periodo. In realtà mi risulta che a Portici non esistano rifiuti e lì da quasi un giorno all'altro si è attivato il meccanismo virtuoso della differenziata e il risultato è proprio questo.
Ma guardi, Portici, che è comunque un comune del quale, come dire, bisogna parlare bene perché è encomiabile lo sforzo che hanno fatto, considerata la densità demografica, è ampiamente superato da comuni in regione Campania che sono al 70% di raccolta differenziata.
E allora...
Ma questo non significa aver risolto definitivamente il problema. La raccolta differenziata è soltanto il punto di partenza corretto per avviare a soluzione il problema, per ridurre la quantità di rifiuti da smaltire, ma alla fine resta una gran quantità di rifiuti da smaltire. E in ogni caso lo smaltimento definitivo di questi rifiuti può avvenire al momento o con le discariche o con gli inceneritori. La civilissima Danimarca, che viene presa a modello in tutta l'Italia dicendo che loro sono più avanti di noi, manda ad incenerire il 50% dei suoi rifiuti, manda in discarica il 5% dei rifiuti e il resto è recupero o compostaggio, ci riferiamo alla frazione organica. Alternative a questo non ce ne sono, e chi si illude di poter dire facciamo la differenziata spinta perché così facciamo rifiuti zero, o lo fa in buona fede e quindi si illude, o lo fa in mala fede e quindi cerca semplicemente di strumentalizzare ulteriormente il problema.
Allora, a Napoli Est si vuole costruire questo fantomatico inceneritore, laddove però, oltre ad esserci, lei lo saprà, un centro abitato a tutti gli effetti, nonché a poche centinaia di metri, lo stesso centro direzionale della regione, è già una zona altamente degradata, la presenza di rottamatori, l'abbiamo visto con i nostri occhi ieri, che incendiano spesso e volentieri i rifiuti di ogni tipo, ci sono fabbriche dismesse, un silos di carburante è andato a fuoco, e poi, notizia ultima, dovrebbe essere sempre quello il luogo scelto per farci il sito di trasferenza dei rifiuti. Allora, non le sembra un po' troppo per l'ambiente e i cittadini che vi risiedono?
Allora, che bisogna intervenire su quella zona con le attività di bonifiche per quanto riguarda ciò che esiste è fuori discussione. Io mi domando perché negli ultimi 15 anni nessuno l'ha fatto. Aggiungo, il termovalorizzatore, l'inceneritore, è un impianto industriale al pari di tutti quanti gli altri, e se lei va ad Amsterdam lo trova nel centro della città di Amsterdam, cioè sul porto, lì i rifiuti li portano tramite navi. Quando sono atterrato a Copenaghen per il COP15, la prima cosa che ho visto è stato l'inceneritore al centro della città di Copenaghen. Quindi cominciamo a dire che gli inceneritori sono impianti industriali che funzionano e funzionano bene ad una sola condizione, di sapere che cosa c'è da dentro. È esattamente come il camino di casa. Se noi ci mettiamo dentro legna normale, buona, il camino funziona. Se ci mettiamo dentro la formica o ci mettiamo il trufolato, beh, sviluppiamo formaldeide, perché quello viene sviluppato dalla resina che mantiene insieme le parti. Quindi su Napoli Est la scelta peraltro non l'abbiamo fatta noi, la scelta risale al 2008, è stata fatta dal Comune di Napoli, d'intesa con la regione di allora, quindi con il governatore Bassolino e con il sindaco Rosa Russo Iervolino. Noi abbiamo semplicemente completato l'iter e l'area che è stata individuata è quella che sta, che è l'area risultante del depuratore di Napoli Est. La scelta che ha fatto il sindaco di Napoli, Rosa Russo Iervolino, di volerci fare anche il sito di trasferenza, ecco, io quella la considero una scelta non propriamente adeguata. Sa perché? Perché il sindaco ha pensato di utilizzare una vasca dei 6 sedimentatori primari dell'impianto di depurazione. I sedimentatori servono a depurare le acque, non possono essere utilizzati per accogliere rifiuti.
Ma il depuratore non funziona.
Ma quando mai? Il depuratore di Napoli Est funziona, ha una serie di criticità come tutti gli impianti che sono vecchi, non a caso una delle cose che sarà sviluppata nelle prossime settimane saranno i bandi per poter rimettere in sicurezza e fare le attività di miglioramento delle performance non solo di Napoli Est ma di tutti i depuratori che la regione Campania ha ereditato dal vecchio programma della Cassa per il Mezzogiorno. Anche qui io mi chiedo, io ho lavorato 6 mesi per far da capo i bandi e adesso sto combattendo per trovare le risorse. Ci vogliono più di 210 milioni di euro per rimettere a posto questi impianti di depurazione. Qualcuno mi dovrebbe dire negli ultimi 15 anni perché queste cose non le ha viste nessuno.
È passata l'altro giorno in Consiglio regionale la norma che supera la rigida provincializzazione dei rifiuti. In pratica, mi corregga se sbaglio, il Consiglio ha dato il via libera per l'esportazione fuori provincia dei rifiuti, cioè i rifiuti dei comuni che non ce la fanno a smaltirli da sé avranno la possibilità di contare sui comuni vicini, Irpinia, Beneventano.
No, guardi, mi perdoni, non è assolutamente...
Questo si leggeva sul giornale locale.
No, allora, il problema dei giornali locali è che in maniera... mi perdoni... faccio una critica una volta tanto anche
rifiuti
la
anche fuori
criticare.
Provincia ma non okay, è del consiglio
così,
regionale
ma non è assolutamente così, i giornali locali hanno
sottotitolo polemiche dell'Irpinia e del Sannio,
ma questo non lo dice la Bibbia, non lo dice il Vangelo, ma lo dice un giornale locale.
Certo,
i giornali locali hanno il malvezzo di essere estremamente superficiali, di non approfondire. Se andiamo a leggere il testo di quella norma che peraltro ho scritto io, dice due cose molto semplici. Uno, il principio dell'organizzazione provinciale non è assolutamente messo più in discussione, quindi il ciclo industriale dei rifiuti deve essere organizzato in ambito territoriale ottimale coincidente con il territorio delle province, e le province sono gli enti che hanno le funzioni per gestire il ciclo, e questa era la prima cosa che volevano le province, cioè avere ulteriormente un'ulteriore conferma del loro ruolo. Secondo, se una provincia dovesse accusare criticità rispetto all'autosufficienza, lo comunica la regione. La regione fa una serie di attività di approfondimento tecnico che verificano quello che dice la provincia, dopodiché sa che cosa fa la regione? Convoca le altre province e dice loro: aiutate la vostra consorella che è rimasta indietro. Quindi l'onere della organizzazione resta comunque in capo alle province. Non ci sono provvedimenti autoritativi. Noi con questa norma abbiamo voluto, una volta per tutte, stabilire che la gestione del ciclo dei rifiuti non si fa con le ordinanze o con gli atti d'imperio, si fa con il dialogo, con il confronto e con il primato della politica, che è cioè soprattutto il luogo dove ci si mette intorno ad un tavolo e responsabilmente tutti insieme si assumono decisioni che servono a risolvere il problema.
Grazie per questa precisazione. Per chiudere, come si prevede di risolvere la questione dell'ecoballe a Taverna del Re?
Guardi, le ecoballe non sono solo a Taverna del Re. Noi ne abbiamo poco meno di 6 milioni di tonnellate che sono un po' dislocate su tutto il territorio regionale. Ovvio che a Taverna del Re, tra Giuliano e Villa Literno, c'è il grosso. Nel nostro piano noi abbiamo individuato al momento l'unica soluzione possibile, peraltro condivisa anche dalla Commissione europea, e cioè quella di realizzare un impianto di incenerimento dedicato solo ed esclusivamente a quelle balle.
Ma i cittadini dicono sarebbe un danno ulteriore.
Ho capito, l'alternativa è quella di trovare una discarica per metterci dentro 6 milioni di tonnellate.
Perché stanno dal 2003, quindi ormai si sono formati.
Stanno dal 2001, e tenga conto che è rifiuto oramai mineralizzato,
esatto.
Che significa che ha un potere calorifico molto elevato,
e quindi
non ci vuole neppure un impianto di incenerimento normale, ma un impianto di piccola taglia che serve idoneo dal punto di vista della soluzione tecnologica per gestire un rifiuto mineralizzato, cioè molto secco. L'alternativa potrebbe essere quella di trovare siti fuori regione o addirittura fuori nazione per poter smaltire quel rifiuto o nelle normali discariche che altri paesi europei hanno e peraltro anche in grande abbondanza, o attraverso impianti di incenerimento già predisposti per accogliere quel rifiuto. Anche questa soluzione sarà presa in considerazione d'intesa con la Commissione europea. Noi abbiamo chiesto loro un aiuto per avere delle indicazioni per individuare o discariche o impianti fuori Italia che siano nelle condizioni e che abbiano ovviamente la volontà di accogliere questi nostri rifiuti.
La ringrazio molto, buon lavoro, auguri.
Grazie, anche a voi, arrivederci.
Diteci la vostra con un sms 335 12 43 317, siete sempre sintonizzati in diretta sulla Radio Vaticana, parliamo di rifiuti non solo a Napoli ma nell'intera regione Campania. Raggiungiamo a Caserta Giuseppe Messina, che è un agronomo del Movimento Speranza per Caserta. Buon pomeriggio.
Buon pomeriggio a voi.
Lei ha avuto modo di ascoltare l'assessore Romano, ha delle obiezioni?
Per la verità rimango sconcertato dalle parole dell'assessore, che parla come se fosse un normale cittadino e non uno che ha responsabilità e governa il territorio. Cioè, non può parlare delle ecoballe in termini di vedremo, ipotizziamo, cercheremo. La verità è che la Regione Campania, ancora una volta, prima c'era il centro-sinistra, adesso c'è il centro-destra, ma siamo sostanzialmente nella stessa linea culturale dell'uso del rifiuto in termini energetici. Per cui da questa visione del problema non se ne esce. Ecco perché sostanzialmente noi contestiamo alla radice praticamente la filosofia di questo modo di governare il territorio. Aver proposto, anzi aver eluso la provincializzazione attraverso una specie di conferenza dei buoni che poi possono aiutare Napoli, ne è la riprova in modo eclatante. Per capirsi, nel 2009... Napoli, città che costituisce quasi il 60% del problema rifiuti nella regione Campania, aveva una raccolta differenziata del 19%, più o meno come Roma e tante altre regioni.
Ce lo diceva anche il sindaco ieri. Sì.
Benissimo. Nel 2010 è passato al 18%, oggi su proiezione annuale del 2011 siamo al 16%. La SIA prende 170 milioni l'anno per fare il servizio di igiene urbana della città di Napoli. La città di Torino ne prende 120 e fa la raccolta differenziata porta a porta. Sa qual è il problema? Io credo che la Campania sia un grande laboratorio per un gruppo industriale che vuole in questo paese, diciamo, dimostrare che è possibile gestire il problema rifiuti attraverso l'incenerimento. Cioè, come non è possibile che ancora oggi, a distanza di 15 anni, si parla di emergenza sanitaria perché per la banale ragione che non hanno mai separato, voluto separare il secco dall'umido. Il problema ruota attorno alla questione dell'umido. La questione sanitaria ruota attorno alla questione dell'umido. La questione praticamente della desertificazione spinta della regione Campania ruota attorno al fatto che non vi è nessuna politica di recupero delle risorse. E allora abbiamo un piano della regione Campania presentato a Bruxelles e annuncio che proprio pochi minuti fa la Commissione ha comunicato al Comitato a Coordinamento Regionale dei Rifiuti che ha accolto le nostre osservazioni al piano e ne terranno conto sia per le controdeduzioni al piano della regione sia per quanto riguarda le azioni in contrasto praticamente con la regione stessa. Quindi voglio dire, le cose non stanno come diceva
l'assessore
Romano.
Era molto contento, allora siete contenti
Beato
entrambi, però su posizioni diverse.
Certo, lui che è contento, insomma, voglio dire. Non, secondo, io potrei fare
diceva sul piano, no? Riprenda pure il suo ragionamento.
Sì. Insomma, il problema del piano, a nostro giudizio, ruota attorno alla frazione umida. Una frazione che va recuperata per un migliaio di ragioni, non ultima quella, diciamo, del recupero, diciamo, della frazione in quanto tale per realizzare, per produrre compost per l'agricoltura. Noi abbiamo problemi di desertificazione spinta in questa regione di cui nessuno parla e di cui nessuno vuole parlare. Va bene? Ora, invece loro cosa propongono? Vogliono modificare, trasformare gli impianti STIR, già impianti ex impianti CDR, in biodigestori. Cioè, voglio dire, è una questione, insomma, che non ha né capo né coda da un punto di vista proprio tecnico. Allora, siccome la questione non è tecnica, anzi io spero che non ci sia nessuno dei vostri ascoltatori che pensi che la questione dei rifiuti in Campania sia un problema di ordine tecnico. Parliamoci chiaro, qui si producono 7.000 tonnellate al giorno di rifiuti, la città di Londra ne produce quasi il doppio. E manca a farlo apposta chi si occupa dello smaltimento dei rifiuti della città di Londra è un'azienda italiana. Tutta la Gran Bretagna, così come parte della Germania, parte della Spagna, è tecnologia italiana. Il problema non è tecnico, il problema è politico, il problema è legato a una visione dello sviluppo del territorio. Allora noi siamo questo grande laboratorio in cui 7.000 tonnellate di rifiuti al giorno, che sono niente, va bene, costituiscono una strategia per affermare in questa regione un tipo, diciamo, una tecnologia che è quella dell'incenerimento dei rifiuti che dovrebbe giustificare tutto, per parlarsi chiaro ancora. Se è vero che l'inceneritore di Acerra è nelle condizioni di poter smaltire quasi il 40% dei rifiuti prodotti giornalmente in tutta la regione Campania e per l'obbligo di legge noi dobbiamo praticamente arrivare nel 2013 al 65%, la domanda sorge spontanea. Per quale motivo bisogna realizzare in Campania altri 3 inceneritori e un gassificatore a Marcianise? Qual è la giustificazione?
Senta, parlava anche di soldi l'assessore Romano. Accennava fuori onda su questa questione economica che avrebbe lasciato un bel po' di soldi no, nel comune di Caserta, che poi sono andati sperperati. Ecco, ci vuole raccontare
sì,
questa bizzarria?
Io sono stato... tra il 94 e il 97 sono stato presidente del consorzio smaltimento rifiuti del consorzio CE3, Caserta 3, consorzio fra l'altro proprio fondato da me, voluto da me in quanto amministratore, diciamo, perché il problema era di tipo territoriale, doveva essere risolto in qualche modo. Quando io mi sono dimesso nel 98, quando sono state le elezioni, non mi sono più ricandidato. Io vengo dalla società civile, quindi non mi interessava continuare questo tipo di esperienza. Ho lasciato materialmente 15 miliardi liquidi di lire, 20 miliardi e 400 milioni di un contributo che avevo recuperato presso il FIO per realizzare un impianto di compostaggio per 260.000 abitanti equivalenti e avevo lasciato oltre 20 miliardi di crediti da parte dei comuni che dovevano al consorzio, più quattro appalti per quattro impianti. Bene, avevamo pure iniziato i lavori per la realizzazione dell'aeroporto e cantiere per l'impianto di compostaggio. Bassolino, nella qualità di commissario di governo, il 31 dicembre 2003 si è preso i soldi per pagare il lavoratore socialmente utile della provincia di Napoli. Il nuovo consiglio di amministrazione del consorzio in 7 anni non solo non ha realizzato neanche un impianto, ha completamente prosciugato le casse del consorzio ed è andato in fallimento con 50 milioni di euro di denari sulle spalle praticamente della
Bene,
di
questo tanto per avere un'idea. Per chiudere, Messina, a Caserta la situazione qual è?
Noi a Caserta città siamo, per quanto riguarda la quota differenziata, intorno al 50%. E ci sono diversi comuni, circa una quarantina, che hanno già superato il 50% di raccolta differenziata, mentre come media provinciale siamo intorno al 25-27%. Il piano che è stato fatto della provincia di Caserta è assolutamente inadeguato e d'altra parte il presidente della provincia attuale ha chiamato come consulente lo stesso consulente che aveva Bassolino, quel professore Arena, specializzato in incenerimento dei rifiuti. Per cui stiamo raccogliendo quello che è stato seminato. Andare in questa direzione non porta da nessuna parte. Se non si separa il secco dall'umido e se non si realizzano gli impianti di compostaggio, la regione Campania è condannata, così come molte altre territorie di questo paese.
Quindi, cosa proponete in sintesi?
Nelle priorità di intervento le risorse devono essere immediatamente utilizzate per realizzare gli impianti di compostaggio. E noi chiediamo un provvedimento immediato, in termini di ordinanza, per il sindaco di Napoli, di chiedere immediatamente alla popolazione di separare il secco dall'umido e di allontanare l'umido dalla città affinché praticamente ogni questione di ordine sanitario sia prevenuta. Non utilizzare le vasche per metterci a fare delle stazioni dove prendere il tal quale e depositarlo là. È incredibile che un sindaco non riesca a parlare con la regione e la regione non riesca a parlare con i comuni, solo unicamente per una questione di orientamento politico.
Ieri il sindaco ce le esprimeva, queste difficoltà purtroppo ci sono state e si spera che non ce ne saranno più. Io la ringrazio molto, Giuseppe Messina, agronomo del Movimento Speranza per Caserta, molti auguri, buon lavoro.
Grazie anche a voi, buon lavoro.
E sono le 15:39 sulla Radio Vaticana in diretta, sempre sul tema rifiuti in Campania. Adesso affrontiamo qualche minuto l'aspetto relativo alla salute dei cittadini con un medico, Gennaro Esposito, di Medici per l'Ambiente Campania. Ben trovato, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio a tutti i radioascoltatori.
Un paio di giorni fa è stato presentato un rapporto, si chiama Sebiorec, si tratta di uno studio sui livelli d'accumulo di contaminanti organici, ovvero le diossine, persistenti nel sangue di chi vive in Campania. Vorrei che lei ci raccontasse come è stato condotto questo studio, quali sono i risultati e insomma le eventuali critiche che lei si sente di muovere a questi dati, se ce ne sono.
Allora, lo studio è stato condotto su 14 comuni tra le province di Napoli e Caserta, ha coinvolto circa 900 persone, sono stati fatti delle analisi a pool, cioè vuol dire analisi per 10 persone alla volta. E la prima critica che facciamo è proprio questa: non si possono analizzare delle persone mischiando i sieri a 10 alla volta, e quindi sono state condotte 80 analisi in effetti, perché facendo 80 per 10 viene 800. Quindi prima critica è il rilevamento a pool, scorrendo negli studi europei i pool si fanno solo in Italia e ci sembra un po' strano, mentre noi chiediamo da anni che le analisi vengano fatte individualmente. Prima critica. Seconda cosa, è stato analizzato il latte di poche donne in relazione alla popolazione, il latte materno di donne alla prima gravidanza. E tutti i risultati dello studio che è stato commissionato dalla Regione Campania sono stati definiti nella norma, però io volevo richiamare l'attenzione di chi non ha studiato medicina per dire che un'analisi per essere definita nella norma vuol dire che si fa riferimento a sostanze che normalmente noi abbiamo nel sangue. Allora, se io dico ho 100 di glicemia, e rientra nella norma, perché c'è un massimo di 90 e un minimo di 90 e un massimo di 110. Mm-hmm. Ma io la diossina, il piombo, l'arsenico, i policlori bifenili non ce li dovrei avere proprio nel sangue. Questa è la seconda critica. Quindi quando i colleghi che hanno fatto lo studio l'hanno presentato qualche giorno fa a Napoli ed ero presente, dicono arsenico nella norma, non dicono nulla, devono dire arsenico, tracce di arsenico, presenza di diossina nel sangue a livelli minimi, ma ci sono queste tracce che sono in prima fascia, e ora le spiego brevemente che significa.
Prego.
Secondo l'EPA, che è la più grande agenzia americana mondiale che si occupa dello studio dei tossici ambientali, EPA sta per Environmental Protection Agency, cioè l'agenzia di protezione ambientale. Secondo questa agenzia, nel 1994 è stata fatta una classificazione delle diossine in base agli effetti sulla salute. Ora, nello studio Sebiorec è stato rilevato che la media della presenza delle diossine ricade nel 12,1 picogrammi, cioè una quota che supera il background, cioè il livello di tolleranza per l'uomo, che è di 9 nanogrammi chilogrammo. Ora, una volta superata 9 nanogrammi chilogrammo, che è la soglia per poter cominciare a dire che queste sostanze possono ledere l'organismo, io mi trovo con uno studio che sta a 12 e le posso garantire, secondo l'EPA, che da 14 in poi noi abbiamo riduzione del volume del testicolo, alterazione della tolleranza al glucosio, cioè tendenza al diabete. Dagli 83 nanogrammi diminuzione del testosterone, dal 100 nanogrammi cominciano i problemi di cancro, e quindi quando gli scienziati dicono questi valori sono nella norma, non dicono esattamente una cosa giusta, non dicono esattamente che comunque sono sostanze che sono presenti a livelli minimi, ma c'è una contaminazione. E allora noi, e concludo, rileviamo prima innanzitutto che c'è una contaminazione in questa popolazione, in questo campione esiguo, ma c'è questa contaminazione, è una contaminazione leggera, quindi io utilizzerò il termine lieve, non nella norma, lieve, è una contaminazione che riguarda anche alcuni metalli pesanti come l'arsenico, e a questo proposito le leggo cosa hanno praticamente concluso questi i medici dello studio, cosa hanno concluso a proposito di questo. Hanno detto che la presenza dell'arsenico è dovuta a contaminazione dell'acquedotto,
sì,
e di alcune attività lavorative, e quindi bisogna a questo punto fare delle analisi sugli acquedotti della provincia di Caserta e di Napoli per vedere dove viene contaminata la rete idrica, come viene contaminata, se è necessario fare un cambio delle tubature. Due, le diossine policlorobifenili. Abbiamo dei picchi di diossine a Nola, abbiamo dei picchi a Maddaloni, abbiamo dei picchi a Brusciano e abbiamo dei picchi a Villaricca Pianura. Picchi che vuol dire? Il picco che ha superato la soglia di tolleranza più alto è quello di Nola, 52,8, con un livello di diossina tipo Seveso di 2,79. Sono tutti livelli compresi in quella fascia che ho detto lieve, mm-hmm, cioè dove la diossina agisce sempre in modo lesivo, ma non dà evidenti problematiche cliniche. Quindi è vero che non c'è uno stato di allarme sanitario, diciamo, acuto, importante, ma è pur vero che queste sostanze io non le dovrei avere nel sangue. No, perché qui non ci sono industrie tipo Priolo, tipo Venezia, dove si lavora la diossina, dove si producono queste sostanze.
Benissimo.
Quindi noi come medici per l'ambiente ribadiamo che bisogna fare ora le analisi sulla popolazione individuale dei siti dove ci sono i picchi, quindi Nola, Pianura, Maddaloni, Brusciano, Villa Literno, devono essere analizzate le persone, possibilmente i malati di leucemia, e proponiamo anche uno studio sulle zucchine. Lei mi dirà che cosa servono le studi sulle zucchine. Si devono coltivare i cucurbitacei, cioè le zucchine e le melanzane, che sono dei prodotti ortofrutticoli che assorbono, sì, queste sostanze, e fare il parallelo. Analizzo il leucemico nel raggio di 5 km dalla fonte inquinante e analizzo le zucchine. Se trovo lo stesso inquinante, io ho fatto il nesso di causalità. Questo noi chiediamo. Dopodiché vogliamo le bonifiche di quei siti: Nola, Maddaloni, Pianura, Chiaiano, Brusciano, che sono tutti siti dove da anni è stata dimostrata la presenza di discariche, che è stato confermato anche da questo studio, che le persone che hanno livelli più alti di diossine, metalli pesanti, sono quelle che abitano vicino a queste discariche.
Molto bene, il suo messaggio è stato, credo, abbastanza chiaro, anche per,
grazie,
chi non è addetto ai lavori. Io la ringrazio molto, Gennaro Esposito, Medici per,
grazie,
l'Ambiente Campania, a risentirci, buon,
grazie,
lavoro.
Grazie a voi, arrivederla.
E adesso abbiamo in linea Don Tonino Palmese, che è direttore dell'ufficio Pace, Giustizia e Salvaguardia del Creato nella Diocesi di Napoli. Gli do il ben trovato, buon pomeriggio, Don Tonino.
Grazie, buon pomeriggio a voi e agli ascoltatori.
Allora, io faccio riferimento all'ultima parte dell'intervista che ci ha rilasciato il sindaco di Napoli ieri, che non ha esitato, purtroppo, lei da credente lo ha voluto sottolineare, non ha esitato ad esprimere un appello anche alla Chiesa locale affinché facesse, ha detto, di più per alimentare nella cittadinanza una maggiore responsabilità, ecco, sul fronte rifiuti. Ha detto: i rifiuti ci sono in una società civile, moderna, non possiamo, come dire, ammettere che qualcuno pensi debbano continuare ad esserci, basta che siano lontani da noi, no? Ecco, da,
sì,
casa nostra.
Sì.
Allora lei cosa risponde? La Chiesa fa poco?
Due versanti di risposta. Un primo in termini di memoria, perché l'oblio è madre e padre di tante cose terribili che non voglio qui enunciare. E penso che nel momento dell'emergenza la Chiesa di Napoli, ero in quel momento già coinvolto in questo ufficio, la Chiesa di Napoli, su sollecitazione del Vescovo e dell'ufficio stesso, di tanti di noi, provò a mettere con grande umiltà persino le chiese e i luoghi antistanti alle chiese, alle comunità parrocchiali, spazi dove poter fare già la differenziata rispetto alla carta, rispetto all'alluminio, rispetto al vetro e agli stracci. E questo mi sembrò un segno molto bello, perché provammo a dire alle persone che ricevere l'Eucaristia in quella parrocchia, dopo aver depositato, dopo aver fatto la differenziata, era un modo concreto per arrivare più degni all'Eucaristia stessa. Abbiamo scomodato Gesù nell'Eucaristia per fare questo, e lo abbiamo scomodato consapevoli della sua tolleranza, ecco, mi riferisco a Gesù ovviamente. E poi c'è un secondo fatto, che la Chiesa a Napoli, come tante altre realtà educative, non solo si impegna in vari temi di cittadinanza attiva. Io credo che qui tutti siamo responsabili, però dobbiamo chiamare le cose per nome. Fino a quando non si farà una vera raccolta differenziata e i termovalorizzatori non riceveranno il materiale differenziato così come devono averlo, è inutile, come dire, ricercare nel microcosmo il problema, la soluzione al problema.
Lei è anche impegnato nell'ambito dell'Associazione Libera contro le mafie, allora si è spesso fatto riferimento ai rapporti, agli intrecci tra gestione dei rifiuti e illegalità. Come risolvere questo problema?
Ma vede, io ho paura che se tutto è mafia, niente è mafia. E se lo dico io che dell'Associazione Libera, che sono un po' interessato alla vicenda, sembrerebbe quasi che non avremo più niente da fare. Beh, io abito in una città che è vicino Napoli, la differenziata la facciamo e non c'è la spazzatura.
Dove?
Allora, Portici, provincia di Napoli.
Lo abbiamo citato, infatti, poco
provincia
fa.
Di Napoli. E così come in provincia di Salerno ci sono luoghi, paesi di eccellenza che fanno la differenza. Adesso il problema è non rincorrere la criminalità. La criminalità è nella genesi della questione rifiuti, perché come qualcuno aveva detto, a munnezza è oro nel senso che permetteva l'arricchimento di questi criminali che hanno distrutto e stuprato la nostra terra. Ma credo che oggi dobbiamo uscire dall'equivoco e fare i dovuti distinguo. E un distinguo è questo: una cosa è la criminalità che ha interesse a gestire questo momento drammatico, e l'altra cosa è che questo momento drammatico non è stato determinato dalla criminalità, ma viene determinato da una mancanza di politiche regionali e nazionali sulla questione dei rifiuti.
Ma è vero che
sembra
ci
che per una volta io stia dalla parte della criminalità, lo dico scherzosamente,
no, è chiaro.
Per dire che non nascondiamoci dietro la criminalità, altrimenti non ne usciamo più.
Oh, però insomma ci sono delle contaminazioni tra il potere politico e la criminalità in merito solamente a questo problema, cioè quello dei rifiuti?
Sì, ma certamente le contaminazioni ci sono e ci saranno fino a quando lo smaltimento dei rifiuti non viene disciplinato in modo veramente legale, in modo veramente civile, in modo così come ci viene presentato anche dalla scienza in questo momento. Vede, io ho dimenticato di dire un particolare: la Chiesa di Napoli in questo periodo sta accompagnando circa 100 famiglie per uso responsabile dei beni, con un monitoraggio quotidiano di come fare la differenziata, di come utilizzare l'energia elettrica, di come consumare il cibo. Ecco, questo ci sembra in scala ridotta, sono solo 100 famiglie, ma la Chiesa non si sostituisce all'umanità, è dentro all'umanità. Ecco, sono 100 famiglie che monitorate ogni giorno fanno un doppio percorso, civile e ascetico, nell'imparare ad usare le cose in modo responsabile.
Come stanno rispondendo?
Stanno rispondendo benissimo, innanzitutto perché sono famiglie che credono profondamente nel valore della relazione tra il creatore e la creazione, e quindi questo valore da credenti determina in loro un riscatto autentico. Ma allo stesso tempo stanno rispondendo benissimo perché è conveniente a caratteri cubitali, conveniente perché risparmiare, perché differenziare diventa un'occasione di civiltà e anche di progresso, persino economico.
La ringrazio molto per questa testimonianza che ci giunge dalla Chiesa di Napoli. Don Tonino Palmese, direttore dell'Ufficio Diocesano Pace, Giustizia e Salvaguardia del Creato, avrete molto da fare, quindi i nostri migliori auguri anche per una buona Pasqua ormai
grazie.
Alle porte.
Auguri a tutti di vero cuore, arrivederci, buona Pasqua.
15:55, sempre in diretta, in corsa sulla Radio Vaticana, è il momento dell'aggiornamento sul traffico romano con Luce Verde dalla Polizia Municipale, l'istruttore Vanna Libriani. Buon pomeriggio.
Buon pomeriggio a lei e agli ascoltatori. Allora, la situazione di traffico segnaliamo sulla tangenziale est, traffico rallentato con code a causa di traffico intenso tra via delle Valli e via della Batteria Nomentana in direzione San Giovanni. Anche in via del Foro Italico il traffico è rallentato tra via dei Campi Sportivi e via Salaria in direzione San Giovanni. Inoltre invece in centro città, piazza Adriana, traffico rallentato con code tra via Triboniano e piazza Pia in direzione Lungotevere in Sassia. Questa situazione è critica per i lavori che si stanno svolgendo nel tratto di via della Conciliazione, via Traspontina e San Pio X. E il traffico è rallentato con code tra Ponte Garibaldi e Ponte Regina Margherita in direzione Faminio. Questo percorso Trattasi di tutto il percorso di Lungotevere in direzione Flaminio su Ponte Vittorio Emanuele II. Saranno in atto chiusure in maniera discontinua fino alla regolarizzazione del flusso veicolare. Segnaliamo inoltre che da poco è terminata una manifestazione in piazza Oderico da Pordenone. La manifestazione prosegue in forma statica nei pressi della sede della Regione Lazio. In centro segnaliamo inoltre dei rallentamenti di traffico in via Cavour tra piazza dei Cinquecento e piazza dell'Esquilino in direzione piazza dell'Esquilino. Per ora è tutto, buonasera.
A lei grazie degli aggiornamenti, direi che ci meritiamo un po' di musica. Grazie a Massimiliano D'Angelo in console, Elena Colson in regia. Tra un paio di minuti circa l'aggiornamento Flash News in lingua francese e inglese da Antonella Palermo. Buon proseguimento in nostra compagnia.
All my troubles seem so far away. Now it looks as though they're here to stay. Oh, I believe in yesterday. Suddenly I'm not half the man I used to be. There's a shadow hanging over me. Oh, yesterday came suddenly. Why she had to go.